i podcast di radiobue.it.
Essere o non essere, questo è il problema.
Più bella e più superba che
bravo, grazie.
Più bella e più superba che
bravo.
E sarà quel giorno in cui vedrò i corpi senza vita dei miei tre nemici.
Prima che arrivi l'acqua, ci pensa l'aria.
E i soldi di prima non bastano più per fare tutte le cose che prima con quei soldi si potevano fare. Ce ne vogliono di più, sempre di più, molti di più. Ma attenzione, non per fare altre cose, non per andare in posti nuovi, no. Soltanto per restare qui fermi.
E il naufragarmi dolce in questo mare.
Contorni colorati, fumano il cielo.
Buongiorno e bentornati a questa nuova puntata di Palcofonico. Ciao da Nicola.
Ciao da Valentina.
E ciao da Federico.
Federico
Olivetti, che è il nostro primo ospite della giornata. Ma prima diamo i nostri contatti per chi volesse scriverci, per chi volesse amarci dolcemente.
Ci trovate su Facebook, su Twitter, o ci potete scrivere a palcofonico@gmail.com o venire a trovarci sul nostro sito internet www.palcofonico.it. Oggi parleremo di un sacco di cose. Abbiamo Federico Olivetti qua in studio con noi per Un giorno per caso, il suo corto. Avremo Roberto Latini per Il servitore di due padroni di Ken Ponzio, in regia di Latella, in scena al Verdi in questi giorni. Avremo Giovanni Savino per Il tappeto di Iqbal e Francesco Trento, un giovane musicista che ci parlerà del suo album di esordio. E avremo anche un'altra canzone di una giovane musicista.
Chi è?
Chiara Patronella. Chiara Patronella è di origini pugliesi, ma che studia a Padova, quindi...
va bene, ascolteremo questa canzone e la giudicheremo per quel che vale, per quel che è, per come si pone, perché noi siamo privi di giudizio, ma ce ne frega poco. Allora, cominciamo subito a intervistare il nostro grande Federico Olivetti, che in realtà è un mio caro amico, è un attore, nonché soprattutto regista e oltretutto pedagogo, e l'abbiamo avuto in questa veste l'anno scorso, se non sbaglio, quindi è una specie di ritrovo. Lui ha fatto questo cortometraggio appena finito, che andrà in proiezione l'11 di questo mese, di dicembre, al Porto Astra alle ore 19. Venite numerosi, soprattutto se siete belle ragazze, mi raccomando, è un appello. E insomma, Federico,
parlando di cose serie, Un giorno per caso si chiama questo corto. Come mai? So che...
Com'è nato?
Un giorno per caso, ovviamente. È tratto da uno dei capitoli dei Demoni di Dostoevskij. E so che non è uno dei capitoli... È uno dei capitoli tenuto in appendice, giusto?
Quando fu pubblicato, cioè non fu pubblicato all'epoca, e adesso ancora figura in appendice, sì.
Quindi hai un rapporto così con le appendici, tu?
Sì.
Ma come mai hai scelto proprio questo capitolo?
Perché ci avevo già lavorato a teatro diversi anni fa, 2 anni fa tipo.
Proprio su questo capitolo?
Su tutto il romanzo. E poi questo testo qua, questo racconto, mi è rimasto
particolarmente impresso.
Sì.
Come mai? C'era una tematica?
No. È una storia terribilmente difficile da comprendere. Diciamo che interpretandola ho cercato di renderla un pochino più comprensibile, ma non credo di esserci molto riuscito. Comprensibile a me.
Di che cosa parla?
È una vicenda abbastanza truce tra un ragazzo che capita per caso in una pensione e una ragazzina. E nel romanzo di Dostoevskij è uno studente, io l'ho reso un ricercatore universitario, e ho alzato anche l'età della ragazza, che nel romanzo è una bambina di fatto. E, si tratta di un amore completamente impossibile, destinato inevitabilmente alla tragedia.
Ah. Però
sì, c'è tanta luce quest'oggi in questo cortometraggio, ma è molto 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 bello, ma me lo dico da solo, perché insomma,
chissà perché lo dici da solo. Perché, Nicola, perché dici?
No, perché io di questo cortometraggio ci ho fatto diciamo la scenografia, tutto quanto. Ma volevo chiedere a Federico, che lui lavora al cinema ma anche in teatro, e ha lavorato con questi attori in questo cortometraggio, che sono Giacinto Palmarini, Ilaria Natali, Silvia Luzzi e anche io, e in modo cinematografico. Noi, se parliamo di teatro, gli chiediamo qual è la differenza di recitazione tra cinema e teatro, come ci si deve comportare con un attore che magari viene dal teatro.
Ma è una domandina molto semplice. Comunque, diciamo che in generale in Italia c'è un gigantesco pregiudizio contro gli attori teatrali da parte di chi fa cinema, ed è una catastrofe immensa, perché in realtà per me gli attori sono solo teatrali, e al cinema devono semplicemente prestarsi ad un mezzo differente dal teatro. Nel mio personale rapporto con loro tengo conto del fatto che a teatro hanno possibilità di un lavoro continuo sia durante le prove che in scena. Al cinema questa continuità è impossibile, perché è spezzata vale a dire, molto, molto frequentemente non si può seguire l'ordine delle scene nel girarle, per cui sono costretti a dei piccoli segmenti magari relati tra di loro, e devono riuscire anche spesso a recitare senza avere un rapporto con i loro partner. Quindi è molto molto specifico, per me forse può essere anche più difficile.
Un'esperienza comunque che è molto figa per un attore, anche se è molto difficile. Tu hai girato tra Teolo, Padova e dintorni. Come mai la scelta di questa location?
La scelta della location era Pisa. Poi mi sono rivolto a un produttore che mi ha fatto capire che forse era meglio spostarci a Padova.
Per che motivi?
Ma per motivi molto intellettuali.
Poi, che sono quali?
Ma mi ha detto: guarda, se tu vuoi fare delle riprese a Pisa, tieni conto che siamo in 13 e fai due conti. Quindi è andata così.
Ok.
Allora volevo fare delle riprese sull'Arno, ho detto: facciamo un giretto a Riviera Mussato, che vedrai che ti convincerà.
Infatti mi ha molto convinto. È stata la prima volta in cui ho pescato in una riviera, devo dire. No. Allora, volevo farti un'altra domanda, al di là di questo. Tu adesso lavori con una produzione che è quella di Sergio Cremasco, Officina Immagini, che è anch'essa padovana, ma hai intenzione di rimanere qui?
Per sempre.
Dimmi.
Hai intenzione di rilanciare il cinema in Veneto?
Certo, io vorrei rivoluzionare la situazione cinematografica veneta. No, non ho intenzione di una cosa simile. Diciamo, penso che... Fermati. Penso che farò altri due o tre corti, e poi per fare un lungometraggio non so se sarà possibile pensare a Padova come riferimento.
Allora, questo cortometraggio è dedicato... a suo modo a Peter Stein, giusto?
No. ho ringraziato Peter Stein
con questo corto.
Sì, alla fine nei ringraziamenti figura il suo nome.
No, bisogna capire che il rapporto tra Federico e Peter Stein è un po' quello tra padre e figlio, no?
Sì.
Ma avete lavorato proprio su Dostoevskij,
sì,
insieme,
sì. Sì, abbiamo passato un anno e mezzo tra Berlino e casa sua, che sta in Umbria, e siccome lui aveva visto una mia piccola orribile messa in scena, e mi ha detto: perché non lavori tu con me su Temoni proprio di Dostoevskij? E allora, siccome io allora adoravo Dostoevskij, l'ho accettato molto volentieri.
Adesso invece i tempi cambiano, le cose cambiano, Dostoevskij Non è più il momento di Dostoevskij, ed è il momento di cosa? Altri, signor Olivetti, altri progetti futuri che toccheranno la città di Padova? Avremo la possibilità di vedere altri suoi lavori?
Sì, diciamo, voglio fare un altro cortometraggio che parla, che è tratto da un racconto di Pirandello sulla Prima Guerra Mondiale. E che si riferisce, che è una sorta di diciamo di dimostrazione dell'assurdità della giustizia marziale. Mm-hmm. E poi ce ne sono altri in cantiere, però è un po' buffo parlarne perché si faranno tra un po'.
Va bene, allora ne parleremo in modo buffo tra un po'. Noi ringraziamo Federico Olivetti, resta qui in studio con noi se ti va, che parleremo per esempio del nuovo spettacolo di Latella, se vuoi intervenire a dire qualcosa.
Ma prima ci ascoltiamo questa bellissima Ninna Nanna, perché giudichiamo dai anche queste canzoni di giovani emergenti, di Chiara Patronella, cantautrice di origini pugliesi che scrive testi e musiche dei propri brani, attualmente impegnata in un progetto di musiche popolari con il clarinettista Federico Torrisi, con il quale ha appena realizzato un demo e che l'accompagna anche in questo brano, Stritto al Lucore.
Eccoci qui a parlare del prossimo spettacolo. Prossimo spettacolo che è a sede queste bande.
Sede queste bande, sì.
Eh sì, perché è uno spettacolo preso dall'Arlecchino, servitore di due badroni, anche se l'autore è Ken Ponzio, Pilato che ce ne laviamo le mani. Questo è lo spettacolo di Messier Latella e abbiamo un ospite con noi che è Roberto Latini.
Sì, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno signor Latini. lei...
Signori.
Signor Latini, va bene, ho fatto anche la mossetta da Arlecchino. Questo spettacolo, che differenze principali ha tra l'Arlecchino servitore di due padroni classico e invece quello che avete deciso di mettere in scena voi?
Beh, tutte quelle possibili, credo, insomma, o almeno quasi tutte.
Cioè, un altro spettacolo?
Fondamentalmente, sì, a parte il titolo, ecco, che invece è lo stesso e che racconta proprio dell'operazione su questo test, in realtà su quello che questo test è diventato negli ultimi 50 anni soprattutto, insomma è un testo, in realtà quello di Goldoni del 1700 e poi ripreso storicamente da Streller che ne ha fatto uno spettacolo che ormai è letteratura per quello che ci riguarda, insomma è quasi l'Italia nel mondo. E non aveva assolutamente senso, credo, riproporre quel lavoro lì, perché è proprio ormai talmente conclamato che c'è possibilità invece di provare a fare un passo altrove, se non oltre.
Quindi
questa riscrittura completa, insomma, da un punto di vista drammaturgico, innanzitutto da parte di Ken Ponzio e poi da parte di Antonio Latella, che ne ha curato la regia, la messa in scena, è una scrittura scenica che parte dall'occasione che il classico rappresenta e questo fa sì che ci sia questo spettacolo che ha a che fare con il servitore di due padroni, ma che in realtà ha a che fare con una proiezione possibile.
Quindi ingannevole è il titolo più di ogni altra cosa, parafrasando J.T. Leroy o Asergento, che dir si voglia. Ma
non dovete nemmeno aspettarvi un Arlecchino con la maschera, con il classico abito. Come hai lavorato senza questi senza maschera, senza appunto l'abito a losanghe colorate? Come hai lavorato sulla fisicità, sul tuo personaggio?
Perché... Ma in realtà dentro una specie di eco. Come se tutto quello che sappiamo di Arlecchino, insomma Arlecchino sta all'Italia quasi come non so, come le cose più tradizionali, insomma ecco, non voglio diciamo abbassare il livello, però è veramente è patrimonio nazionale, è patrimonio di tutti. Mettere le mani su questa cosa qui racconta già di un'aspirazione, in realtà credo che lo spettacolo abbia questa aspirazione, poi è una cosa senza esito, voglio dire, senza possibilità di andare invece a ricamare sull'effetto. E questo insomma si declina poi attraverso sì. I personaggi, in particolare su Arlecchino che è appunto, corre un brivido per la platea sicuramente il momento in cui appare Arlecchino e appare senza maschera, appare senza il vestito.
È un po' come vedere Batman senza maschera, dicono oh ma...
Anche perché sei tutto vestito di bianco.
Sì, tutto vestito di bianco, insomma la partenza è stata insomma che i colori di Arlecchino sono i suoi linguaggi, sono gli altri personaggi, è come se si fosse poi deflagrato in tutta la vicenda, ma anche già Arlecchino è una menzogna dentro il servitore dei due padroni, perché poi per Goldoni addirittura non era neanche Arlecchino, era Truffaldino, quindi è stato poi Streller a mettere Arlecchino come servitore dei due padroni. Questa invece in qualche modo giustifica anche questa aspirazione, dico, questo tentativo di innovazione che già appunto 50 anni fa, 60 anni fa è stato fatto da Streller.
Ma questa vostra ricerca di innovazione a cosa mira? A che tipo di teatro volete creare? Insomma, visto che anche il pubblico d'impatto ha reagito in maniera contrastante, ma immagino che sia una scelta voluta.
Sì, questo è diciamo quanto può succedere, insomma, non è così tutte le sere e non è, e credo, insomma, la speranza sia poi la possibilità della discussione. Sicuramente non è uno spettacolo che mette lo spettatore nella consolazione di trovarsi davanti ciò che vorrebbe, e questo credo che sia una delle cose fondamentali del teatro, insomma, dell'occasione teatro, voglio dire, del trovarsi di fronte a uno spettacolo che non è la televisione dal vivo, ecco, non è un film che già sappiamo o di cui già conosciamo trama, sviluppi e tentativi.
Va bene, allora noi ti ringraziamo, Roberto Latini, ti auguriamo tanta merda che possa abbissare questo spettacolo, tutti i premi vinti dal tram che si chiama Desiderio dell'anno scorso, e in bocca al lupo.
Grazie a
ciao,
voi.
Ciao, ciao, grazie.
Ciao.
Ed ora abbiamo con noi Giovanni Savino del Tappeto di Iqbal, la cooperativa anticamorra che opera a Barra.
Dov'è Barra?
Barra, il quartiere di Napoli, Nicola.
Ecco. io non so queste cose, sono di Galliera Veneta.
Ma adesso ce ne parla Giovanni. Ciao Giovanni.
Ciao a tutti, buongiorno.
Buongiorno. Allora, il Tappeto di Iqbal è un progetto anticamorra che mira a sostenere questa terra, questa realtà difficile che è la periferia, credo, di Napoli. E ci avete fatto uno spettacolo con chi?
Direttamente con i ragazzi presi dalla strada. Quei ragazzi che molti di loro facevano parte anche del sistema criminale, chi aveva dei ruoli anche marginali come dallo spaccio, chi qualcuno magari più importante all'interno del sistema, sono ragazzi che invece adesso collaborano con me nelle azioni quotidiane educative con i bambini di Barra e vanno in giro con questo spettacolo.
Quindi
lo raccontano.
Dei ragazzi con delle storie di vita già molto complesse, molto magari difficili, che adesso metteranno in scena questo spettacolo. E di cosa parla? Cos'è il tappeto? Cos'è questo spettacolo?
Allora, lo spettacolo sì, l'abbiamo intitolato il tour Giudecca, storia appunto di traditori, e racconta questa periferia, che è quella di Barra, questo quartiere in particolare, ma poi prende spunto da alcune storie anche del territorio campano, no? Della Terra dei Fuochi, e racconta appunto questa regione, questa città e questo quartiere abbandonato e quindi tradito dalle tre forme che sono quelle della famiglia, della patria e degli amici.
E sarai l'8 dicembre alle 20:30 al Teatro Don Bosco di Padova, sì. Ma non solo, siete proprio in un vero e proprio tour, un tour necessario per raccogliere fondi. È uno degli scopi, oltre a far conoscere appunto il vostro lavoro, anche uno dei vostri scopi, perché rischia di chiudere il tappeto di Iqbal.
Quello sì, ma questo è ormai un destino segnato e deciso già per la maggior parte delle cooperative sociali campane in particolare, ma poi di tutta Italia, con il taglio del Fondo delle Politiche Sociali e una politica che ha totalmente distrutto il welfare italiano. Ma più che raccogliere fondi per non farla chiudere, per raccogliere fondi per non far morire quello che noi, ma non solo noi, ma un po' tutto il mondo ritiene un miracolo che abbiamo realizzato un po' in questo quartiere, cioè ragazzi presi dalla strada che invece adesso vanno a scuola. Ne abbiamo fatto molti lavori con Save the Children sullo sfruttamento minorile che viviamo nella nostra città, e sono ragazzi che non vanno più a lavorare a 14 anni in lavori che distruggono sti bambini, invece con noi vanno a scuola, li aiutiamo anche per attività sportive, pensa che uno di questi ragazzi, Carletto, che si vedrà sul palco, per iscriverlo a scuola, la scuola pubblica italiana, l'alberghiero, ci ha chiesto 500 euro. Siccome noi la pianta dei soldi ancora non abbiamo capito come si coltiva, e allora abbiamo bisogno di trovarli.
Ma posso chiederti una cosa per curiosità? Ma questi ragazzi come li avete convinti a fare teatro, ad uscire insomma da questo sistema?
Il discorso è che allora noi utilizziamo principalmente la pedagogia circense, e quindi siamo in strada con i bambini, con quello che si chiama circo sociale, che attiva appunto una pedagogia particolare, che è la presa in carico del minore attraverso le azioni circense, in particolare i trampoli.
Che attirano molto i ragazzi e i bambini, immagino.
Sì, attirano molto i ragazzi, ma soprattutto quel tipo di ragazzi, cioè ragazzi che sfidano i transalp, ragazzi che sfidano la polizia, sfidano la morte in un certo senso, sono un po' morti, un po' spenti, quando li trovano nelle piazze ad oziare o a spacciare o a fare altro, e gli vai magari a proporre a 14 anni una cosa normale, no, come può essere fare una partita di calcio, ci mandano a quel paese perché purtroppo già sono vecchi, hanno distrutto l'infanzia. E invece i trampoli hanno in sé quel rischio, no? Il rischio positivo del circo, loro sono attratti, quando salgono finalmente hanno paura e devono darti le mani, se no cadono. Quindi in un secondo si sta una relazione, e poi dopo gli puoi far fare teatro, gli puoi mandare a scuola, gli puoi fare tutto, perché è una sorta proprio di, noi ci definiamo un po' pifferai. Utilizziamo i trampoli, anche se scendo dai trampoli, poi alla fine non sono mai scesi dai trampoli.
Allora, complimenti per tutto questo progetto e in bocca al lupo per lo spettacolo. Noi ti ringraziamo. Beh, e ti verremo a vedere assolutamente.
Ricordiamo l'8 al Teatro Don Bosco di Padova. Ciao, grazie mille.
Ciao Giovanni.
Ciao Giovanni.
Ciao.
E dopo aver ascoltato gli Outcast,
nella prossima canzone, che è di Daido, Don't Believe in Love.
Pretend that I'm still sleeping until you go home. Well, I can't look at you this morning. I should probably have a sign. It says leave right now or quicker. You've overstayed your time. If I don't believe in love, nothing will last for me. If I don't believe in love, nothing is safe for me. When I don't believe in love, you're too close to me. That's why you have to leave. Maybe I slept peaceful on your shoulder. Your arm warm around my side. But it's different now, it's morning. And I can't face your smile. The second that I feel your safe hands reaching out for mine. Slip away and out of sight. You've overstayed your time. If I don't believe in love, nothing is good for me. If I don't believe in love, nothing will last for me. If I don't believe in love, nothing is new for me. Nothing is warm for me. And nothing is real for me.
Ed ora abbiamo con noi Francesco Trento, un giovane musicista che ci parlerà di Frazioni di Viaggio, il tuo album d'esordio.
Ma parlaci di tutto il viaggio,
tutto,
ma perché
viaggio.
Solo di Frazioni di Viaggio? Ampliamo il concetto.
Ciao Francesco.
Frazioni. Ciao a tutti, buongiorno.
Buongiorno. E seconda onda rock, tu sei un candidato alle elezioni per diventare il nuovo Einaudi, ha qualcosa da dire per promuoversi?
Beh sì, Einaudi è sicuramente uno degli ispiratori, diciamo, della mia musica, è uno dei più presenti nella mia discografia a casa, ecco, insieme a tantissimi altri artisti e tantissima altra musica di vario genere. Diciamo che le influenze sono tante, sono stato paragonato a Einaudi, insomma, un po' tanto, però insomma fa onore sentirsi dire queste cose, insomma, da gente del mestiere, ecco.
Quindi il genere di musica che fai è molto simile al suo?
Ma io non lo ritengo simile, lo ritengo, è un genere pianistico, ma comunque lo vedo più futuristico, diciamo, lo definisco futuristico il mio genere, perché cerco di fondere sonorità anche rock che vengono proprio da altri generi che spaziano in tutti i settori musicali, ecco.
Ma quindi
appunto, perché le mie influenze, a me piace ascoltare tutto, quindi
sì.
Quando creo musica mi piace, cioè la mia testa ha dentro di sé varie influenze, non solo quella pianistica.
Ma futurista nel senso che alla fine del concerto vi picchiate col pubblico?
Sì, sarà così, saranno forniti dei guantoni, due guantoni a tutti gli invitati e alla fine ci meneremo.
Eh sì, uccidiamo il chiaro di luna, è così.
Ascolta, ma tu sei molto giovane, ci sono difficoltà nel proporre concerti, di trovare date nel territorio?
Allora, le difficoltà sono tante, io suonavo anche in un gruppo rock tempo fa, ed era già difficile con un gruppo rock che si proponeva, diciamo, gratuitamente ai locali, giusto per il gusto di suonare, era già difficile se non impossibile trovare date. Col genere che faccio io adesso, che copre un range di ascoltatori ancora più di nicchia, diciamo, guarda, è a dir poco impossibile.
Ma
proprio adesso sto promuovendo un concerto per il venerdì 6 dicembre, che terremo all'Auditorium Vivaldi di Cassola, sul Bassano del Grappa.
Con Luca Francioso.
Con Luca Francioso, che è il chitarrista di Padova, lui già è noto, è già sul campo da diversi anni, insomma. Però questo è stato proprio un colpo di fortuna, perché i responsabili di questa associazione, che è l'associazione Horizons di Bassano, che organizza concerti, ha sentito il mio disco e mi ha voluto fortemente, insomma, organizzare questa data, insomma, insieme a Luca Francioso, ecco. però a livello di locali, teatri, si fa veramente fatica.
Ok, ma questi frammenti di viaggio, di che viaggio parlano?
Parlo del viaggio, è un viaggio attraverso le emozioni che mi hanno accompagnato fino a questo momento della mia vita. Ogni brano di questo scrigno, di questo disco, rappresenta un vissuto personale, un qualcosa che mi ha portato a proporre queste semplici melodie.
E queste tue musiche, c'è un pubblico particolare che viene ad ascoltarti? Oppure no? Oppure finora è molto vario?
No, secondo me dipende dalla sensibilità di ognuno. La musica è un linguaggio universale, quindi ognuno, anche il modo di riceverla è diverso da ognuno di noi. Può toccare qualcuno nel fondo come a qualcuno può non significare niente. Ecco, finora il mio pubblico prende dai 2 anni di mio nipotino, che quando lo ascolta è contento, anche perché un brano è dedicato a lui, ai 70 anni, 75 anni, quindi copro un range di età infinito. Il discorso è a livello di ricezione, di sensibilità, ognuno di noi è diverso e quindi...
Va bene, grazie Francesco Trento, andiamo subito ad ascoltarti e ricordiamo appunto che
venerdì 6 dicembre, soprattutto musica, Luca Francioso e Francesco Trento all'Auditorium Vivaldi di San Giuseppe di Cassola.
Grazie mille Francesco.
Grazie a voi, buona giornata.
Ciao.
Thank you. siamo qui, siamo tornati in studio. Questa è Radio Frammento d'Anima. Siamo qui per parlare un'ultima volta, piano piano, con Federico Olivetti, che appunto è ancora qui e ci parlerà dei suoi prossimi cortometraggi. Per...
No!
No, va bene, va bene.
Sei tornato, siamo, normale.
Siamo in chiusura. Volevamo solo ricordare che mercoledì 11 dicembre 2013 c'è la proiezione di questo cortometraggio, Un giorno per caso. Venite, venite, venite tutti, che ci sono io. E bene, appunto, mi sentite ogni volta. Almeno questa volta mi vedrete. No, no, vedrete una mia mano. Ma che mano, ragazzi, ma che mano.
Aiuto, va bene.
Alle 19, alle 19.
Grazie, bene. Allora, ci saremo tutti quanti l'11. E, se volete scriverci, se volete farci qualsiasi tipo di commento, scriveteci sul mail palcofonico@gmail.com, sul nostro sito internet www.palcofonico.it, su Facebook, su Twitter, siamo dappertutto.
Ciao da Nicola,
da Valentina e Federico.
La difficoltà.
No, no, non sentivo. Sì, non mi ricordavo più com'era. Federico.
Ciao.
Ciao. Get out of here and get me some money.
Trova i nostri podcast su iTunes U e ascoltaci ovunque. Radio 2.it. We play different and everywhere.